State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Rodrigo Duterte, ex sindaco sceriffo di Davao City ed ex presidente delle Filippine, è da alcuni giorni detenuto in un carcere olandese mentre si svolge il suo processo alla Corte Penale Internazionale dell'Aia. Le accuse contro Duterte sono di crimini contro l'umanità e si riferiscono a quando, prima da sindaco e poi da presidente, istruì le forze dell'ordine ad uccidere migliaia di persone sospettate di essere in qualche modo coinvolte con il traffico di droga. Sono circa 6.000 le vittime secondo le cifre ufficiali fornite dalle autorità filippine, ma diverse stime parlano di decine di migliaia di vittime, la maggior parte delle quali provenienti dalle fasce più povere della società. Qual è il significato dell'arresto di Duterte e come si è potuto realizzare questo arresto? Ne parliamo oggi con il corrispondente dall'Asia di Radio Radicale, Francesco Radicioni. Buongiorno Francesco e benvenuto qui su SBS.
Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta.
Questa storia è interessante su diversi livelli, ma partiamo da quello più importante anche rispetto alle migliaia di famiglie delle vittime che nelle Filippine oggi intravedono una possibilità di giustizia. Quali sono esattamente le accuse mosse a Duterte?
Ma le accuse mosse a Duterte sono quelle, appunto, come ricordavi, di crimini contro l'umanità, in modo particolare l'omicidio, lo stupro contro i civili. Accuse appunto che fanno riferimento da parte della Corte Penale Internazionale alla sanguinosa guerra alla droga che ha appunto insanguinato brutalmente le strade delle Filippine, sia quando Rodrigo Duterte è stato per più di 20 anni sindaco di Davao City, la seconda città più importante delle Filippine, e sia poi quando è arrivato nel 2016 alla presidenza. Lo ricordavi tu, i numeri su questo sono piuttosto controversi, comunque si parla di migliaia di filippini, secondo altre stime si arriva a decine di migliaia, 30.000 filippini brutalmente appunto assassinati, brutalmente ammazzati, dei cosiddetti squadroni della morte per le strade appunto di questo paese dell'Asia sudorientale. Rodrigo Duterte è stato un politico che ha segnato l'intera sua ascesa al potere presentandosi in qualche modo come l'uomo forte, con un linguaggio anche molto brutale, fatto di parolacce e appunto di un atteggiamento che molti filippini hanno però appunto interpretato, votandolo poi, rimanendo molto popolare, in qualche modo come il rappresentante più vicino al popolo, dicendo appunto tra le altre cose nel corso della sua campagna elettorale, sia da sindaco sia da presidente, appunto, che avrebbe eliminato sia gli spacciatori sia i consumatori della famigerata shabu, appunto queste potenti metanfetamine che sono molto usate soprattutto nei quartieri più poveri delle Filippine. Per combattere appunto la diffusione della shabu, il metodo, la strategia usata da Rodrigo Duterte, come dicevamo, prima come sindaco di Davao e poi anche da presidente, è stata quella di appoggiarsi non necessariamente alla Polizia Nazionale, ma anche a questi appunto squadroni della morte, cioè dei contractor che agivano con totale impunità per le strade del paese, sparando in faccia appunto a questi presunti trafficanti di droga, ma provocando anche vittime innocenti. Tu calcola che la vittima più giovane ha solamente 3 anni di questa guerra alla droga, colpita per errore, e praticamente ogni notte le strade di Manila si sono riempite per i 6 anni della sua presidenza delle vittime di questa forma appunto così violenta di lotta alla droga, una forma di lotta alla droga che non c'è stata solo nelle Filippine, nel sud-est asiatico, ma che in qualche modo ha avuto anche dei precedenti, per esempio in Thailandia, per esempio in Indonesia, anche se solo nelle Filippine ha assunto appunto questa forma così brutale di omicidi letteralmente in mezzo alla strada.
Ed esplicita, perché lo ricordiamo, Duterte non ha mai negato che questo sia accaduto, anzi l'anno scorso in Senato l'aveva confermato con orgoglio, e venerdì scorso, il 14 marzo, c'è stata la prima udienza in cui Duterte all'AIA è apparso un po' spaesato. Ricordiamo che compirà 80 anni tra pochi giorni. Ecco, com'è andata quella prima giornata di processo?
Lui era collegato in videoconferenza appunto da questa sorta di centro all'Aia dove si trova in detenzione appunto da parte della Corte Penale Internazionale, e in qualche modo, almeno questa è stata l'impressione sottolineata da diversi osservatori anche nelle Filippine, ha iniziato a mettere in scena quella che con ogni probabilità sarà la strategia che sarà usata dalla sua difesa. Per un verso il suo avvocato ha definito questo processo illegale, ha definito Rodrigo Duterte in qualche modo come una vittima di un rapimento. Lui è stato arrestato all'aeroporto di Manila e dopo meno di 12 ore era già su un aereo proprio con destinazione L'Aia. Il secondo punto è quello di, ma sembra un messaggio rivolto anche agli elettori delle Filippine, ai molti sostenitori di cui il clan de Duterte può continuare a godere nelle Filippine, come un uomo malato. L'ascesa politica di Duterte si è fondata in ottima parte anche sulla presentazione da parte di Rodrigo Duterte di se stesso, e tu lo ricordavi anche rispetto appunto alla voler rivendicare la lotta alla droga nella sua brutalità in ogni occasione, presentandosi in qualche modo anche proprio come un supereroe. Oggi lui presenta se stesso agli elettori filippini come un martire che ha lavorato per il bene del paese, per quella che lui ritiene fosse il bene del paese, in un momento in cui effettivamente i sondaggi nel 2016 indicavano proprio il problema della droga, il problema della criminalità come la principale preoccupazione degli elettori filippini. Questa sembra oggi appunto il tipo di narrazione che Rodrigo Duterte e tutta la sua famiglia hanno deciso di abbracciare. Doppio binario: da un lato appunto la presentazione di un martire, in secondo luogo quella di un processo politico e di lui come una sorta appunto di rapito per motivazioni tutte politiche.
Noi siamo in collegamento con il corrispondente dall'Asia di Radio Radicale, Francesco Radicioni. Ha iniziato a introdurre un altro capitolo di questa storia così interessante, dicevo all'inizio, su molti livelli. Un aspetto che va sicuramente spiegato è il contesto politico interno delle Filippine, che ha secondo molti giocato appunto un ruolo fondamentale in questo arresto, ovvero lo scontro frontale dei Duterte contro l'altra famiglia sinonimo di potere nelle Filippine, ovvero i Marcos. Qui potremmo davvero parlare per ore, ma riesci a riassumere per noi le ultime fasi salienti di questa alleanza che si è tramutata in guerra frontale?
Qui c'è un punto fondamentale dal quale partire, e cioè quando Rodrigo Duterte esce dal palazzo presidenziale di Manila, il palazzo Malacañang, lui sembrava in qualche modo essersi assicurato attraverso un'alleanza politica tra due dei principali clan familiari del paese, sembrava essersi assicurato l'impunità per tutti gli anni della guerra alla droga. Da un lato, con la decisione delle Filippine nel 2019 di uscire dalla Corte Penale Internazionale, dall'altro appunto attraverso questa alleanza tra queste due dinastie politiche. Da un lato Bombom Marcos, che è diventato nel 2022 presidente, dall'altro mettendo la figlia di Rodrigo Duterte, cioè Sara, come vicepresidente delle Filippine. Tra l'altro noi sapevamo che aveva appunto ambizioni presidenziali in vista delle prossime elezioni nel 2028, tanto che all'inizio appunto della nuova presidenza proprio Bombom Marcos aveva assicurato che le Filippine non avrebbero cooperato con la Corte Penale Internazionale, dicendo appunto tra le altre cose che il Tribunale dell'Aia non aveva diritto di interferire negli affari interni delle Filippine. Come ricordavi però appunto, negli ultimi mesi la situazione politica a Manila è completamente cambiata. Questa alleanza di potere tra i Duterte e i Marcos è andata in frantumi. Il Parlamento delle Filippine, il Parlamento di Manila, ha lanciato diverse inchieste sia sulla guerra alla droga fatta negli anni di Rodrigo Duterte, tanto che molte delle accuse di cui oggi parla la Corte Penale Internazionale erano già contenuti all'interno appunto di questi panel di inchiesta, queste commissioni di inchiesta della Camera dei Rappresentanti e del Senato di Manila, così come ha messo sotto inchiesta la vicepresidente Sara per corruzione e per un uso illecito di fondi pubblici. Tutto questo ha avuto, diciamo così, il suo apice solo qualche settimana fa, quando la Camera dei Rappresentanti ha votato l'impeachment proprio della vicepresidente Sara Duterte, un impeachment che aspetta ora il via libera anche da parte del Senato, sia per l'uso illecito dei fondi pubblici, sia per un video che è ampiamente circolato nelle scorse settimane, in cui Sara Duterte, con il linguaggio colorito della famiglia, appunto minacciava Bon Bon Marcos, la First Lady e il Presidente della Camera dei Rappresentanti, di morte fondamentalmente, che avrebbe ingaggiato un killer per farli fuori. Tutto questo è particolarmente importante in vista anche appunto di quello che succederà nelle prossime settimane, anche perché in estate il Senato delle Filippine dovrà appunto pronunciarsi su questa mozione di impeachment di Sara Duterte, che se passerà significherà la fine politica di Sara Duterte. Quindi insomma siamo in una fase molto molto delicata proprio per il futuro politico delle Filippine.
E solo in questo senso forse si può capire questo considerare da parte di qualcuno Duterte una vittima di tutti questi meccanismi. Duterte, che l'abbiamo detto, tra poco compirà 80 anni, e in conclusione quindi ti vorrei fare una domanda sul ruolo della Corte Penale Internazionale. Abbiamo visto nei mesi scorsi bellamente ignorata dopo i mandati contro Putin, Netanyahu e i leader di Hamas, in alcuni casi vilipesa. Che peso ha quindi questo tribunale sulla carta prestigiosissimo, ma che poi arriva soltanto o quando sembra che sia troppo tardi o quando effettivamente i leader mondiali sono stati abbandonati di fatto dal potere?
Sì, questa sembra un po' la questione fondamentale, cioè appunto quale può essere il ruolo oggi della Corte Penale Internazionale, quella che appunto, stando allo Statuto di Roma, era una promessa di portare giustizia alle vittime. Come ricordavi, il caso di Rodrigo Duterte in qualche modo promette e viene salutato dalle famiglie delle vittime della brutale guerra alla droga come un tentativo in un paese segnato da una costante impunità della famiglia, delle dinastie politiche, eccetera, appunto di avere giustizia. Dall'altra però, e anche questa è una lettura corretta, non sarebbe stato possibile nelle Filippine, anche nel caso di Rodrigo Duterte, senza un via libera da parte della politica. In realtà, stando alle dichiarazioni del presidente delle Filippine Bon Bon Marcos, tutto il trasferimento all'AIA di Rodrigo Duterte sarebbe avvenuto nel pieno rispetto della legge. È vero che le Filippine si sono ritirate nel 2019 dalla Corte Penale Internazionale, però la Corte può indagare i crimini avvenuti nel periodo in cui il paese era parte dello Statuto di Roma, tanto che appunto il mandato della Corte finisce proprio nel 2019. E allo stesso tempo Bon Bon Marcos ha parlato di le Filippine avevano delle responsabilità per essere parte dell'Interpol, e continuiamo a essere parte dell'Interpol. C'era un'allerta rossa dell'Interpol e noi con questo arresto abbiamo in qualche modo risposto all'allerta rossa dell'Interpol. Quindi da un punto di vista procedurale sembra essere tutto stato compiuto in modo assolutamente preciso, e Bon Bon Marcos ha ripetuto in qualche modo di non avere nulla contro il Duterte. È impossibile però francamente non leggere gli eventi dell'ultima settimana a Manila anche proprio nel contesto politico delle Filippine. È difficile immaginare che se l'alleanza tra Marcos e Duterte fosse rimasta in piedi, oggi commenteremmo la presenza di Rodrigo Duterte davanti ai giudici della Corte Penale dell'AIA.
Grazie quindi a Francesco Radicioni, corrispondente dell'Asia di Radio Radicale. Francesco, una buona giornata e spero di sentirci presto.
Grazie mille, alla prossima.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.